di Sofia, un viaggio consapevole nella società contemporanea. Buon pomeriggio e benvenuti alla settima puntata del Mondo di Sofia. Sono le ore 16 in punto e noi oggi vogliamo iniziare subito questo viaggio appunto nella società contemporanea. Lo ricordo sempre, il programma è prodotto da Radio Zammu, ideato e condotto da me, da Sofia Nicolosi. Ma oggi andiamo un attimino più veloci perché ci aspetta una puntata molto ricca, molto densa. Nella scorsa puntata ci siamo lasciati parlando del viaggio dell'eroe tra narrativa e psicologia e in qualche modo abbiamo parlato appunto del fatto che nelle storie di cinema, così come di letteratura, ma allo stesso tempo anche in quello che è il processo di trasformazione e di crescita personale, l'eroe è colui che riesce a cambiare, in primis a confrontarsi con la sua ombra, con le proprie insicurezze, con la propria difficoltà, e poi riesce a integrare quest'altro sé per trovare completezza in se stesso. Il nostro viaggio di oggi si sposta però dall'individuo a dei principi più generali, perché cercheremo attraverso filosofia ed epistemologia di capire come noi esseri umani osserviamo e comprendiamo il mondo sociale e quindi noi stessi. Il libro da cui partiamo oggi è il Tao Te Ching, che è un saggio di 5.000 parole che racchiude quelli che sono i precetti del taoismo. Taoismo appunto una tradizionale religione cinese. L'autore, il presunto autore del libro, del Tao Te Ching, è chiamato Lao Tse o Lao Tzu, che era appunto un filosofo e uno scrittore cinese antico del VI secolo avanti Cristo. Uno di questi, diciamo, possiamo dire frammenti o precetti contenuti in questo saggio, il numero 32, recita così: le trasformazioni del Tao. Il Tao generò l'uno, l'uno generò il due generò il tre generò le 10.000 creature. Le creature voltano le spalle allo Ying e volgono il volto allo Yang. Il chi infuso le rende armoniose. Ciò che l'uomo detesta è d'essere orfano, scarso di virtù, incapace, eppur sovrani e duchi se ne fanno appellativi. Queste sono, diciamo, solo alcune parole di questo precetto, di questo frammento, che mi servono, diciamo, a introdurre quello che è il concetto dello Yin e dello Yang, che penso un po' tutti conosciamo. I caratteri tradizionali appunto dello Yin e dello Yang in cinese possono essere, diciamo, letteralmente, approssimativamente tradotti come il lato in ombra della collina per quanto riguarda lo Yin e il lato soleggiato della collina per quanto riguarda lo Yang. Siccome, diciamo appunto, sostanzialmente si trovano Yin e Yang, sono i due opposti. Mentre da un lato abbiamo l'ombra, ossia il nero, tutto quello che ha a che fare con le funzioni meno attive, appunto, dall'altro abbiamo invece appunto lo yang, che è tutto quello che ha a che fare con l'attività, con il bianco, col giorno, con la luce. Nei principi del taoismo, lo yin e lo yang sono opposti. Qualunque cosa ha un suo opposto, che non è assoluto, ma solo in termini comparativi. Nessuna cosa può essere completamente yin o completamente yang, essa perché contiene infatti il seme per il proprio opposto. Se avete in mente quello che è il simbolo dello yin e dello yang, ciascuna metà contiene un piccolo seme dell'altro. Lo yin e lo yang hanno radice uno nell'altro, sono interdipendenti, hanno quindi origine reciproca, l'uno non può esistere senza l'altro. Un libro famoso che spiega dal lato anche dell'Occidente questa armonia taoista degli opposti è appunto un libro di J.C. Cooper, che si intitola proprio Yin e Yang, l'armonia taoista degli opposti. dove, lo ricordiamo, lo yin è il principio femminile, anche, possiamo dirlo anche femminile, l'intuizione, la profondità, l'ombra, l'immobilità, mentre lo yang è il principio maschile, la ragione, l'altezza, la luce, la mobilità. Senza qui fare ovviamente dei riduzionismi tra maschile e femminile, perché sappiamo bene poi avere una connotazione fortemente culturale, però ci fanno capire come i due siano l'opposto dell'altro eppure trovano un'armonia. La filosofia orientale taoista, ma così anche quella buddista e altre filosofie orientali, sono sempre state fondate su simili concetti di armonia degli opposti. Eppure possiamo dire che troviamo qualcosa di simile anche nella cultura e nella filosofia occidentale. Basta andare indietro di diversi secoli, basta citare uno dei filosofi greci più antichi, il filosofo del divenire, vale a dire Eraclito. Così come nel buddismo, che in qualche modo ci dice che tutto cambia, il filosofo greco Eraclito diceva Pantarei, tutto scorre. Un aforisma eracliteo, il numero 91, recita così: non si può discendere due volte nel medesimo fiume e non si può toccare due volte una sostanza mortale nel medesimo stato. Ma a causa dell'impetuosità e della velocità del mutamento, essa si disperde e si raccoglie, viene e va. In altri frammenti, lo stesso filosofo afferma che il solo logos, per lui appunto il principio unico, è immutabile, ma che comunque prende forme mutevoli, in quanto l'universo per Eraclito è panteistico ed è allo stesso tempo mutevole. Questo è, diciamo, sostanzialmente così come nelle filosofie orientali, la filosofia di Eraclito ha a che fare con la dottrina dell'unità dei contrari ed è probabilmente l'aspetto più originale del pensiero del filosofo appunto greco. Dice che nel suo pensiero la legge segreta del mondo risiede nel rapporto appunto di interdipendenza tra due concetti opposti: fame, sazietà, pace, guerra, amore, odio, che in quanto tali lottano fra di loro, ma allo stesso tempo non possono fare a meno l'uno dell'altro, poiché vivono solo l'uno in virtù dell'altro. Questa visione, diciamo, cosmologica per Eraclito poi sfocia nel fatto di identificare l'universo interamente con Dio. C'è sempre questa unità dei contrari, mutamento continuo, e un altro frammento, il 67, infatti recita così: la divinità è giorno-notte, inverno-estate, guerra-pace, sazietà-fame, ed essa muta come il fuoco. Quindi è un Dio che comprende tutto, comprende ogni cosa, costituisce diciamo, esiste da sempre e per sempre, ed è questa ciclicità anche del cosmo e di queste fasi alterne tra distruzione e produzione che caratterizzano il pensiero di Eraclito. Tuttavia, sostanzialmente la dottrina dei contrari che fa di Eraclito il fondatore di una logica degli opposti fondata sulla legge del divenire viene poi spesso criticata, è stata criticata appunto ed entra completamente in antitesi con la successiva poi logica che si imporrà nel mondo occidentale, che è la logica aristotelica, che invece sarà caratterizzata principalmente dal principio di non contraddizione e del terzo escluso. Noi ne parleremo. Torniamo in onda per continuare la nostra puntata, perché ci eravamo lasciati appunto parlando di quelle che erano le filosofie occidentali, come il taoismo e lo stesso Eraclito. Ma se queste filosofie di cui abbiamo appena parlato riconducono in qualche modo tutto ad un uno, ad un'unità, un'armonia degli opposti e dei contrari, ci sono anche filosofie e teorie, se così possiamo dire, del tutto differenti. Abbiamo detto prima della musica che la filosofia è ancora di più probabilmente la logica aristotelica, è quanto più distante da Eraclito, perché il principio di non contraddizione del terzo escluso, che si fanno risalire alla logica aristotelica ma che caratterizzano tutto il pensiero logico occidentale dal Medioevo in avanti, che cosa dicono? Dicono esattamente l'opposto. In particolare, appunto, si dice che Aristotele dicesse: è impossibile che il medesimo attributo nel medesimo tempo appartenga e non appartenga al medesimo oggetto e sotto il medesimo riguardo. Questa, diciamo, è un'espressione che in qualche modo esemplifica il principio di non contraddizione, per cui ha e ha e allo stesso tempo non può essere non ha. Il principio di non contraddizione, in sostanza, afferma la falsità di ogni proposizione implicante che una certa proposizione ha e la sua negazione, cioè la proposizione non ha, siano entrambe vere allo stesso tempo e nello stesso modo. A completare questo principio si aggiunge quello del terzo escluso, detto anche in latino tertium non datur, ossia terza cosa non è data, ovvero non è possibile. L'espressione entra appunto nella formulazione del principio logico del terzo escluso, che afferma che due proposizioni formanti una coppia antifatica, come quella che abbiamo visto di ha e non ha, devono avere valore di verità opposto, ovvero non esiste poi una terza possibilità. Non è possibile quindi che due proposizioni contraddittorie siano entrambe non vere, in quanto esso afferma che il valore di verità di una proposizione è sempre opposto a quello della proposizione contraddittoria. La legge di non contraddizione, possiamo dire tutto questo sistema logico che parte da questi principi, in qualche modo si è affermato in Occidente, come ho detto, a partire da Aristotele in avanti. Tuttavia, si ritiene che non sarebbe del tutto verificabile né neanche falsificabile, in quanto qualsiasi prova o smentita dell'utilizzo della stessa legge del principio di non contraddizione dovrebbe utilizzare la stessa legge prima di giungere a una conclusione. E sostanzialmente si deve ricorrere alla stessa tipo di logica per poter dare una spiegazione, e quindi sarebbe un circolo, forse, se vogliamo, possiamo dire così, senza fine. In filosofia però Hegel, diciamo, fu il primo a opporsi sostanzialmente a questo modo di ragionare, a questa logica, e il primo a proporre una logica diversa chiamata dialettica, che negava per la prima volta espressamente il principio di non contraddizione, prevedendo invece un momento in cui l'oggetto nega se stesso e cade con l'identificarsi con il suo contrario. Questo è il momento dell'antitesi nella logica hegeliana, in vista poi di un successivo momento che è appunto di superamento, che viene detto la sintesi, in cui la negazione resta, ma appunto viene in un certo senso integrata. Quindi abbiamo un momento finale sostanzialmente, in cui sintesi letteralmente significa appunto dal greco mettere insieme, quindi in cui si mette insieme l'uno e l'altro. Contrariamente alla logica formale e lineare di origine aristotelica, per Hegel nella sintesi finale quindi ogni realtà è al tempo stesso il suo contrario. X coincide con Y, il nero coincide con il bianco. Non ci sarebbe quindi bisogno di rifarsi a un principio trascendente. Bianco e nero scaturirebbero l'uno dall'altro, per dar luogo soltanto alla fine, attraverso la loro contrapposizione, all'idea che li comprende. Ciò avviene, secondo lo stesso Hegel, con un procedimento a spirale, o se vogliamo circolare, caratterizzato da questa triade che è tesi, antitesi e sintesi che ho appena detto, conosciuti anche con il nome dei tre momenti del in sé, per sé e in sé e per sé. Tantissimi altri filosofi, logici e anche matematici hanno riflettuto su questi temi nell'antichità, ma come nel periodo più recente. E soprattutto facciamo un salto alla contemporaneità, se così possiamo dire, perché più di recente, negli ultimi 40 anni, in questo quadro possiamo inserire anche quello che è il paradigma della complessità o del pensiero complesso. Allo scienziato premio Nobel per la chimica nel 1977, Ilya Prigogine, che studiò le strutture dissipative e i sistemi complessi, si può ricondurre prestimativamente la nascita di questo paradigma, che poi ovviamente è stato approfondito, è stato fatto proprio da filosofi, da sociologi. Alcuni di questi nomi appunto rientrano all'interno di quella che viene definita teoria della complessità, con autori come il sociologo Niklas Luhmann e il filosofo e sociologo francese Edgar Morin. I sistemi, quelli che possono essere fisici, così sociali o anche sociali, quindi sono complessi perché si differiscono da quelli descritti finora dalla scienza classica, perché la scienza classica vedeva i sistemi come in uno stato di equilibrio stabile. Ogni mutamento e ogni perturbazione che proveniva dall'esterno o dall'interno veniva, secondo la scienza classica, ammortizzata, corretta e riassorbita dal sistema attraverso meccanismi di controllo, per lo più feedback di negativi, che riportavano il sistema stesso all'equilibrio iniziale. Per la complessità, invece, si intende generalmente la proprietà dei sistemi, appunto definiti complessi, e sistemi che, ripeto, sono sia fisici ma anche sociali, sistemi in senso lato, di manifestare una molteplicità di possibilità di comportamenti. I sistemi complessi rispondono, secondo questa teoria, appunto, alle perturbazioni dell'ambiente assumendo configurazioni sempre nuove, non predeterminate e quindi imprevedibili. Ciò avviene attraverso il processo di auto-organizzazione spontanea, in cui il sistema fa una selezione tra le molteplici possibilità di, possiamo dire banalmente, di comportamento, trasformando quindi il disordine in nuovo ordine. Possiamo dire, cercando di semplificare, che dalla molteplicità di queste configurazioni possibili che possono nascere, poi emerge un nuovo ordine che è inaspettato ed è imprevedibile. Si tratta appunto di quello che viene definito un ordine emergente, che è un ordine del non equilibrio, diversamente dall'equilibrio stabile che la scienza classica ha sempre teorizzato. Il paradigma della scienza classica, infatti, era dominato dal determinismo lineare, e questo ha generato una visione di sistemi in equilibrio stabile, una visione della realtà, del reale conoscibile e controllabile da parte dell'uomo, dove non c'è spazio per la sorpresa, dove non c'è spazio per l'imprevedibilità e nemmeno per l'incertezza. Invece i valori, diciamo, erano la certezza, l'ordine e il controllo, che venivano teorizzati anche all'interno dei sistemi stessi. Al contrario, la teoria della complessità che cosa ci dice? Non esiste più un determinismo lineare, è tutto non lineare. Si riporta l'incertezza, il disordine, l'imprevedibilità, per meglio dire l'altro in senso lato, viene riportato all'interno dei sistemi, come delle contraddizioni strutturali all'interno degli stessi, in un rapporto che può essere ricorsivo, che è ricorsivo e ciclico, di coesistenza e di coessenzialità tra ordine e disordine. Che questo rapporto tra ricorsivo, circolare, se vogliamo, ciclico, di coesistenza e coessenzialità tra ordine e disordine, che genera dinamicità nei sistemi, i quali vivono in una condizione di ordine emergente, instabile, precario, quindi non duraturo e sempre pronto a nuove riconfigurazioni. Abbiamo ascoltato Complexity degli Eagles of Death Metal proprio perché abbiamo parlato di complessità. Ma adesso ci accingiamo a quelle che sono le conclusioni di questa puntata. È stata una puntata un po' difficile perché abbiamo parlato di logica, di filosofia e abbiamo cercato in breve di capire come noi esseri umani osserviamo e comprendiamo il mondo sociale. E quindi anche ovviamente come comprendiamo noi stessi. Abbiamo visto che esistono due modelli differenti, se vogliamo, due logiche o due filosofie. Quella a cui siamo più abituati, almeno forse qui in Occidente, è quella per cui se A è A e non può essere B, è quella per cui vi è la linearità, vi è il controllo, da A è possibile arrivare a B in modo sostanzialmente diretto, è quella che vuole che ci sia una forte cesura, una forte differenza tra l'uno e l'altro, tra il bianco e il nero, tra il maschio e la femmina, tra il dentro e il fuori e così via. Che vuole quindi un'opposizione di senso forte, basata sulla contraddizione. O sei questo o sei quello. Questa logica, che non ammette l'imprevedibilità né gli effetti indesiderati, non ammette l'altro. Se si verificano effetti indesiderati, se l'incertezza appunto emerge, è lì che questa filosofia ci dice che occorre aumentare lo sforzo di controllo. Al contrario, invece, esiste un'altra logica, se così possiamo dire, che è quella della complessità, ma è quella anche che un po' ci ricorda quelle filosofie antichissime, di origine antichissima, soprattutto quelle orientali come il taoismo è il buddismo, che anziché dire o l'uno o l'altro, o bianco o nero, ci dicono sia bianco, sia nero, sia dentro, sia fuori, sia aperto, sia chiuso. Esiste così una convivenza, una contiguità, un rapporto di codeterminazione tra ordine e disordine. Questo ce lo dice la complessità. Il disordine nella teoria della complessità diventa parte integrante, strutturale del sistema. Non esiste più un'opposizione di senso o ordine o disordine, ma regna l'ambivalenza, ordine e disordine insieme, come elementi del sistema. Ordine e disordine non sono più contrapposti, ma complementari e reciproci. L'uno genera l'altro e viceversa, in uno schema circolare di ordine e disordine e ordine, bianco e nero, nero e bianco. Nella complessità così rientra l'imprevedibilità, l'incertezza, si fa spazio all'altro, che è stato espulso in altre filosofie e logiche. Perché in qualche modo parafrasando Hegel nella sua logica dialettica, l'uno deve negare se stesso, deve diventare l'altro, il suo opposto, per poter poi integrare l'uno e l'altro nel momento della sintesi, per essere sia l'uno sia l'altro. Se il mondo sia uno, due, tre o quattro, quale sia veramente la sua origine, forse non saremo mai in grado di dirlo certamente. Però abbiamo diversi modi per cercare di osservarlo, di conoscerlo per quanto c'è possibile, o forse dovremmo dire che abbiamo diversi modi per costruirlo, per costruire il mondo socialmente, culturalmente, forse di più. Sta a noi, però, e alle generazioni che verranno, scegliere di volta in volta, sia come singoli che come le collettività, in che modo vogliamo costruirlo e che quindi che forma gli vogliamo dare.